Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Quando la parola di Dio vide che la sua discesa non poteva diventare altro che la sua morte e rovina, e che la sua luce doveva sprofondare nelle tenebre, essa accettò questa battaglia e questa dichiarazione di guerra. Ed escogitò questa imperscrutabile astuzia: immergersi, come Giona, nel ventre del mostro e avanzare fino alla cella più interna della morte. Fare esperienza della prigione estrema, della peccaminosa voglia, e vuotare la feccia del calice. Offrire la fronte all'infinita brama di potenza e di violenza. Dimostrare la vanità del mondo con l'inutilità della sua stessa missione. Rappresentare l'impotenza della ribellione nell'impotenza della sua obbedienza verso il Padre. Portare alla luce la debolezza mortale di questa difesa disperata contro Dio mediante la propria stessa debolezza mortale. Lasciare al mondo la sua volontà e fare in questo la volontà del Padre. Dare al mondo la volontà del mondo e in questo modo spezzarla. Lasciare spezzare il suo calice e in tal modo versare se stesso. Con il versamento di un'unica goccia di sangue dal cuore divino, addolcire il mare immensamente amaro. Doveva essere lo scambio più inconcepibile, che dall'opposizione più estrema uscisse l'unificazione più eccelsa e si dimostrasse nell'estrema vergogna e sconfitta la forza massima della vittoria. Perché la sua debolezza sarebbe già la vittoria del suo amore per il Padre, e la sua riconciliazione e l'atto della sua forza suprema sarebbe stato questa debolezza grande al punto da superare di gran lunga la miserabile inermità del mondo e da abbracciarla in sé come da sotto. Egli soltanto sarebbe di qui innanzi la misura e quindi anche il senso di ogni impotenza. Voleva sprofondare così a fondo che ogni cadere sarebbe stato un cadere dentro di lui, e ogni rigagnolo dell'amarezza e della disperazione sarebbe d'ora in poi defluito giù fin nel suo abisso più profondo. Nessun combattente è più divino di colui che è in grado di vincere con la sconfitta. Nell'attimo in cui egli riceve la ferita mortale, il suo avversario crolla a terra, definitivamente colpito, perché costui colpisce l'amore e viene così dall'amore colpito. E mentre l'amore si lascia colpire, dimostra ciò che è da dimostrare, che esso è appunto l'amore. L'odiatore colpito riconosce il suo limite e comprende. Può comportarsi comunque egli voglia, ovunque egli attinge un amore più grande. Quanto egli crede di opporre, insulto, indifferenza, disprezzo, riso e ironia, silenzio mortale, diabolica offesa, ogni cosa non potrà che dimostrare la superiorità dell'amore. L'amore riemerge più radioso da ogni notte più nera, perché ogni vita nel mondo si piega un giorno o anche più volte alla morte e deve attraversarne impotente la soglia. In tale passaggio si attua alla fine il gesto del figlio, che a ogni impotenza dà contenuto e significato. Tutt'attorno noi siamo circondati da un limite in ogni sua parte mortale. E noi, che ancora pensavamo di escludere Dio dal nostro spazio ben chiuso o di potervelo includere, abbiamo, così facendo, dimostrato l'esclusività del suo amore, che ci tiene racchiusi nelle sue braccia invincibili. Poiché già è diventata la morte, la nostra morte, una trasformazione dell'amore. Ma il piano e l'astuzia di Dio non sono ancora perfetti. Vi manca ancora il termine medio. Lo strumento ancora vi manca per penetrare nell'interiorità del mondo e trasformarlo da dentro, il talismano per forzare la porta sbarrata. Egli creò allora il suo cuore e lo pose al centro del mondo. Un cuore umano che conosce la tensione e la nostalgia del cuore umano, esperto di tutti i grovigli e vagabondaggi, atmosfere e metamorfosi, di tutte le beatitudini amare e delle beate amarezze che un cuore umano ha mai assaggiate. Questa cosa creata, la più pazza e più indocile e trasformistica di tutte le cose create, questo luogo di ogni fedeltà e tradimento, questo strumento che è più ricco di tutta un'orchestra, più povero del vuoto stridio di un povero grillo, e nella sua incomprensibilità una copia speculare rovesciata dell'incomprensibilità divina. Questo egli trasse, mentre dormiva, dalla costola del mondo e ne fece l'organo del suo amore divino. Con quest'arma egli stava, come il guerriero nel ventre del cavallo di Troia, già in mezzo al paese nemico. Partecipava già al meccanismo del mondo. Sapeva già tutto da dentro. Come in un sogno poteva auscultare in questa conchiglia il mare di sangue dell'umanità. Il suo tradimento gli era già stato rivelato e conosceva ormai, come Hagen, il punto vulnerabile nel collo di Sigfrido. Perché nello spazio interiore del cuore ogni mistero è dispiegato e aperto, e le onde del sangue lo fanno rifluire spoglio e inerme da un cuore d'uomo ad un altro. Egli prese parte a tutta questa circolazione sanguigna. D'ora in poi la sua morte non era ormai più evitabile, giacché quale cuore è in grado di potersi difendere? Non sarebbe più un cuore se avesse scorze e corazze. Non sarebbe più un cuore se ormai inerme, dischiuso alla corrente che l'investe, vita donando dalla propria inesausta riserva di vita, non dimenticasse ormai tutto nel giubilo di questa sua prodigalità. Ebro è ogni cuore così ricco di sangue, e unicamente occupato ad attrarre in nuova danza l'immobilità. Una selvaggia gelosia lo consuma. Inesorabilmente egli batte il ritmo dell'amore, così che la ripercussione della sua tirannica frusta riecheggia ancora nel sonno attraverso il corpo fino alle membra più estreme. Cuore e vita, cuore e sorgente, cuore e nascita sono un'unica cosa. Quando un cuore potrebbe aver tempo per pensare a lotta e a difesa? Mentre tutte le membra dormono e soggiacciono alla tentazione della morte, il cuore insonne mantiene in vita gli inconsapevoli. Difendersi possono, vincere devono esteriormente il nemico. Il cuore senza armi dona loro la forza dal suo centro di fuoco. Ogni guerra si nutre di esso, ma esso stesso è la pace. Ogni potere esce da lui, ma lui stesso è l'impotenza. Ogni salute scaturisce da questa ferita che sanguina incessante. Ogni cuore è senza difesa, perché è la sorgente. Perciò ogni nemico ha per sua mira il cuore. Abita qui la vita, qui si può coglierla. Qui essa sale, giovane, fresca, nuda, dall'abisso del nulla. Qui tu puoi porre il tuo dito sulla vena pulsante dell'essere, coi tuoi occhi vedere la sua rigenerazione. Rossa nel rosso, essa pulsa nella rosa della vita, e l'occhio vi si immerge nel mistero della nascita prima. Tutto irradia da questo centro generativo, e quando le arterie dal lungo errore ritornano, ciò che è fluito, stanco e oscuro, rifluisce per reimmergersi nel polso dell'origine. Il fiacco calore che porta con sé è ancora pur sempre un eco del principio. Ogni mistero della vita ha il suo inizio nel cuore. Pesantemente cariche di mistero escono sui flutti del sangue le sue flotte dal porto. E quando esse, rientrando dalle isole più remote, sussurrano nel grande orecchio materno della sorgente, può mai essere qualcosa di nuovo, più vivo della vita? Dice se stessa la vita nei ritmi immortali martellanti del cuore. E le sue tempeste e le sue bonacce, i suoi saliscendi, i suoi andirivieni, si amplificano in legge di vita del corpo intero.
Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jakabuch.